Buongiorno, buongiorno. Ecco, un saluto a tutti voi, un saluto alle suore di Radio Buon Consiglio, grazie per l'ospitalità. Oggi è 19 marzo, quindi 2024, vabbè, ma è importante che è 19 marzo, quindi festa, come sappiamo, festa di San Giuseppe, una festa evidentemente molto, molto importante e significativa che probabilmente tutti noi capiamo, andando avanti con gli anni nella vita, un po' invecchiando, diciamo così, nel senso che da bambini ci hanno insegnato, almeno a noi, alla nostra generazione, oggi non oso pensare, vabbè, lasciamo perdere, ma ai poveri bambini di oggi, quello che gli viene detto, e non solo nelle scuole laiche, ai noi. A noi siamo cresciuti, diciamo così, con l'idea che oggi era la festa del papà, ed è la festa del papà naturalmente. E lo è per tutti noi, sia per chi i padri ce li ha ancora, a questa immensa grazia, e sia per chi i padri non ce li ha più, ma che comunque sono sempre padri nell'aldilà e che quindi il pensiero, ovviamente, per ognuno di noi è assolutamente costante, forse perfino più vivo, anzi, almeno per me, senza il forse. Naturalmente non sono qui a parlarvi della festa del papà, diciamo così. Sono qui casomai neanche tanto di San Giuseppe, sì, dirò qualcosa, ma non sono io la persona più adatta, diciamo, per illustrare tutti gli immensi meriti e le virtù, del santo patriarca Giuseppe. Ecco, magari diremo qualcosa per ricordarlo, così come promemoria, ma più che altro forse per sviluppare insieme una riflessione sulla situazione attuale oggi della paternità, della figura del padre, dell'uomo, della famiglia e così via. Perché la Chiesa ha scelto San Giuseppe come protettore, diciamo così, come simbolo anche in un certo senso della paternità? La risposta è ovvia, la Chiesa lo ha scelto anche come patrono della Chiesa stessa universale, non ce lo dimentichiamo, come patrono dei moribondi. Perché patrono dei moribondi? Perché San Giuseppe è l'unico uomo che ha avuto la più grande di tutte le grazie che si possa immaginare sulla faccia della terra, a parte il nascere Immacolata Concezione, che appartiene alla sua moglie, diciamo così, ed è quello di morire appunto avendo accanto la moglie, che è Maria Santissima, Immacolata Concezione, Madre di Dio, e Dio stesso, nostro Signore Gesù Cristo. Chi può dire di essere fisicamente morto avendo fisicamente accanto Maria Santissima, nostro Signore Gesù Cristo? Solo San Giuseppe. Per cui di fatto è una grazia immensa, quindi giustamente la Chiesa lo ha elevato a patrono dei morenti, elevato a patrono della Chiesa universale. Perché? Perché è stato il padre, sebbene putativo, come si suole dire, evidentemente, di colui che è la Chiesa, colui che l'ha fondata, del capo della Chiesa, che è la Chiesa stessa, e ne è il padre. Quindi è ovvio che a un certo punto lui sia in qualche modo il patrono universale della Chiesa. Poi i suoi titoli sono tanti, appunto, tra cui anche Terrore dei demoni, come ovvio che sia. Patrono dei lavoratori. Perché è stato patrono dei lavoratori? Cioè è patrono dei lavoratori, perché la Chiesa voglio dire, gli ha dato il titolo di patrono dei lavoratori. Anche se poi adesso, da Pio XII in poi, è invalsa l'usanza di ricordarlo il 1 maggio. Pio XII fece questa cosa, siccome il 1 maggio è una festa pagana, tipicamente pagana, anzi socialista, insomma, diciamo così, laica, giustamente mise il 1 maggio, diciamo così, la festa di San Giuseppe, patrono dei lavoratori, proprio per ricordare anche l'aspetto religioso. Perché San Giuseppe ha lavorato tutta la vita, ha lavorato per mantenere, ha lavorato anche per proteggere fisicamente Gesù, specialmente quando era piccolissimo, lo sappiamo, lo ha dovuto portare in Egitto per non farlo uccidere. Non saranno stati certamente facili quei secondo la tradizione, 2 anni in Egitto che hanno passato, o anche di più, non lo sappiamo con certezza, sono quel periodo di tempo che sono stati in Egitto, poi sono tornati e hanno dovuto, naturalmente, sia in Egitto, quando stavo in Egitto, quindi diciamo così, fuori dalla patria, sia quando stavo in patria, per tutto il resto della vita, lavorare per mantenere Maria Santissima e soprattutto Gesù, bambino. Per cui ha lavorato nel silenzio, ha lavorato, lui era appunto un carpentiere, falegname, lo sappiamo, aveva un negozio, diciamo, non negozio fisico in mezzo alla strada, lavorava in casa, però comunque era come tutti a quei tempi, non c'erano i negozi fisici per la strada, insomma, a quei tempi, o qualcosa, forse solo i mercanti avevano qualcosa del genere. Ma loro avevano il suo laboratorio nella casa di Nazareth e praticamente lì lavorava duramente nel silenzio. Nell'umiltà per sostentare la santa famiglia, dandoci l'esempio stesso del lavoro. San Pio X ha scritto una bellissima preghiera a questo riguardo, proprio dedicata a San Giuseppe, consigliata a San Giuseppe per i lavoratori, per il lavoro, per ricordarci come dobbiamo in qualche maniera lavorare. Però è in qualche modo, soprattutto, dicevamo all'inizio, il protettore dei padri di famiglia, e come è ovvio che sia. Da lui ci viene un esempio eccezionale. Io tenderei a non dimenticare mai questo esempio che egli ci dà. Quale? O meglio, forse più che lui, l'esempio ce lo danno di più Gesù e Maria in questo caso, però anche lui, naturalmente. Quale? La Santa Famiglia è l'unica famiglia al mondo che ha i ruoli rovesciati, nel senso che in fondo il pater familias era quello che contava di meno, nel senso che oggettivamente quando tu hai per moglie la madre di Dio e quando hai per figlio Dio, è ovvio che sei quello che conta di meno, cioè, oggettivamente non c'è niente, quindi veramente, no, anzi, non è che conta di meno, ma veramente non c'è nessun paragone, no? Sei quasi nulla in confronto evidentemente alle altre due persone che sono nella tua famiglia. Eppure, era il pater familias. Questo è un po' il nodo fondamentale su cui fare, evidentemente, sviluppare una riflessione. Ripeto, in questo caso, in qualche modo, il merito più che di San Giuseppe, che in fondo ci si trovava, il merito suo è l'aver capito profondamente quello che aveva intorno a sé, dove si era trovato, a che cosa era stato chiamato, prescelto, e aver saputo subito, come dire, svolgere questo ruolo perfettamente, nella perfetta umiltà. Nella perfetta consapevolezza della responsabilità incredibile che Dio lo aveva, alla quale Dio lo aveva chiamato, evidentemente. Però il merito ancora più alto è quello di Maria Santissima e di Gesù, che insomma si sono perfettamente sottoposti alla patria potestas di San Giuseppe, come hanno fatto sempre tutta la vita, entrambi, quello di rispettare le regole. Quando Maria Santissima, dopo il parto, va a farsi, diciamo, purificare. Non aveva nessun bisogno della purificazione, Maria Santissima, però lo ha fatto. Né Gesù aveva bisogno di essere, diciamo così, no? Di versare il suo primo sangue appena 8 giorni dopo nato, diciamo così, o a fare tutti gli altri riti. Poi Gesù sceglierà perfino di farsi battezzare da Battista. Lo sappiamo, erano tutte cose di cui non aveva nessun bisogno. Eppure lo ha sempre fatto. E quindi entrambi, Gesù, sebbene bambino piccolo, diciamo così, e Maria Santissima, svolgono perfettamente il loro ruolo di figlio e di madre, che nei confronti di questo uomo, che come sappiamo non era il padre fisico di Gesù, naturalmente, e nello stesso tempo viveva in perfetta assoluta tutta la vita castità e continenza, il matrimonio nella purezza assoluta, per cui uno poteva anche dire, insomma, questo in fondo è una sorta di guardiano. E invece no, lo hanno vissuto veramente come Maria Santissima, come suo sposo, perché erano sposati. E Gesù, come un padre terreno, come un padre a cui Dio lo ha affidato nella sua fase, dalla nascita fino alla giovinezza, alla gioventù, finché poi appunto San Giuseppe lascia questa terra, come tutti gli esseri umani. E San Giuseppe è comunque nato col peccato originale, questo non dobbiamo dimenticarcelo, per cui è morto e nello stesso tempo, paradossalmente, ha dei meriti particolari perché ha vinto se stesso, perché aveva la ferita del peccato originale, quindi ha vinto se stesso tutta la vita costantemente, anche quando ha avuto quel momento, giustamente chi non l'avrebbe avuto, no? Quel momento di dubbio, diceva: com'è possibile verso Maria Santissima? È chiaro che insomma aveva avuto il dubbio e stava pensando di ripudiarla. Però in segreto, no? Faceva uno scandalo in piazza, dicendo cose incredibili, no? No, in segreto, quindi sempre nella carità, ripudiarla perché questo non doveva essere, ma nella carità. Dopodiché, poi però, Dio stesso gli spiega la situazione, e da quel momento tutti i dubbi di San Giuseppe sono finiti per sempre, e anzi, ha dedicato tutta quanta la sua vita, evidentemente, a servizio della madre di Dio e di Dio, e di Dio stesso. Immaginiamocelo nella notte, diciamo così, la notte più importante della storia dell'umanità, evidentemente, insieme alla notte di Passione. Comunque, lì non c'era, ma nella notte più importante, la venuta al mondo del Verbo incarnato, immaginiamocelo, diciamo così, nella grotta, la sua preoccupazione. Dio gli ha affidato il compito di gestire la Santa Famiglia e lui si trova a far nascere Dio in una grotta, in una spelonca, in un posto magari con degli animali. Ci saranno stati non solo il bue e l'asinello, secondo la tradizione, d'accordo, ma ci saranno stati invece praticamente ramarri, animali, diciamo così, tipici che stanno, no? Che stanno in questi posti sporchi, magari un posto dove le pecore andavano a ripararsi, e quindi immaginatevi che ci stava al freddo, quindi immaginate anche l'angoscia, dice: ma io potevo dire, io che ho fatto, cioè forse ho fallito, forse ho sbagliato, non sono stato capace di prevedere, non ho trovato un posto. Questo ci deve essere anche di grande insegnamento nella nostra vita, ognuno di noi, perché a volte ci capitano delle cose nella vita che non riusciamo a spiegarci, che non riusciamo in qualche maniera a dire: ma perché? Perché le cose a me devono andare in questo modo? Perché doveva capitare a me? Poi molto spesso, a differenza di San Giuseppe, nel nostro caso personale, le cose ci vanno in un certo modo anche per colpa nostra, per i nostri peccati, per i nostri sbagli, quindi a maggior ragione dovremmo spiegarcelo. Però uno potrebbe dire: sì, ma perché mi succede questo? Bastava quest'altro? Per quale motivo io mi trovo in questa situazione da quale non riesco a uscire? Immaginiamoci allora, beh, penso che ognuno di noi può proiettarsi nella propria vita personale, le tante difficoltà e problemi che viviamo, ognuno di noi vive, no? E allora la questione appunto di San Giuseppe è immaginarcelo lui quella notte, insomma. Magari qualcun altro al posto suo, qualcuno di noi, avrebbe anche ceduto alla rabbia, forse a un cenno di disperazione. Ma come? Faccio partorire Maria Santissima in una stalla, senza un aiuto, senza niente. Così è che poi non sapeva che sarebbe arrivato evidentemente un miracolo, o perlomeno lo poteva sperare, data la situazione, ma non aveva la certezza assoluta di quello che sarebbe successo. Evidentemente Maria Santissima, non dimentichiamocelo mai, ha partorito senza nessun dolore, ha partorito miracolosamente. Questo non dobbiamo mai dimenticarcelo. Questa è la più grave pecca del film di Zeffirelli su Gesù, quando fa vedere il parto doloroso di Maria Santissima come una qualsiasi madre che partorisce. Questa è eresia formale e materiale della Chiesa Cattolica, la dottrina della Chiesa Cattolica, se vogliamo dirla tutta. Nessuno lo dice mai. Scusate questa divagazione, ma precisiamolo. Però lui non poteva prevederlo. Immaginate un'ora prima, 2 ore prima. no? Che poteva pensarlo, sperarlo, chiese come nascerà, ma non poteva avere la certezza assoluta. E comunque anche di là del parto, c'è poco da fare, stavano loro due da soli, nel momento più importante della loro esistenza, stavano lì da soli in un paese, in una cittadina dove sì, di origine, d'accordo, erano di razzo, non conosceva nessuno, tant'è vero che se avesse avuto parenti, amici, avrebbe trovato posto, invece non l'ha trovato, in una grotta, in una spelonca, e praticamente al freddo e tutto il resto. E i pastori dovevano ancora arrivare, la consolazione dei pastori arriverà dopo la nascita. Per cui immaginiamoci, chiunque al suo posto avrebbe potuto cedere, no? Alla rabbia, a un cenno di disperazione. Invece San Giuseppe mantiene un perfetto equilibrio, mantiene un perfetto equilibrio, una perfetta, come dire, disposizione d'animo, sebbene sicuramente addoloratissimo, questo va da sé. Ma allo stesso tempo anche, come dire, più si avvicinava il momento, più capiva, più chissà chi può descrivere quello che prova San Giuseppe in quel momento. Nessuno, nessuno, tantomeno quello che prova Maria, figuriamoci, per noi è del tutto inimmaginabile. Probabilmente Maria Santissima stava in estasi, quindi stava in una situazione spirituale e mentale superiore, anzi sicuramente superiore a quella di San Giuseppe. Però anche San Giuseppe avrà avuto un sostegno interiore, però indubbiamente anche la sofferenza, l'umiliazione. Poi naturalmente nel momento in cui nasce Gesù si cancella tutto, e vede questa luce che viene al mondo e chiaramente e lì comincia la gioia. Ma immaginiamocelo anche nella sua, anche nella fuga in Egitto, anche nella fuga in Egitto, se noi ci riflettiamo. Cioè io a volte penso, ma se fosse stato io, se avevo un momento, no? Dico, ma come? Nasce il figlio di Dio, nasce in maniera miracolosa, concepito in maniera miracolosa, nasce in maniera miracolosa e io devo scappare in Egitto. Ma qui dovrebbero, poi sono venuti, nel frattempo sono venuti i pastori, quindi ha avuto anche l'ultima prova materiale, non aveva bisogno, ma per di più, cioè il fatto che dei pastori sconosciuti vengono ad adorare questo bambino, cioè quello veramente no, cioè, ma com'è possibile? Insomma, cioè, voglio dire, allora. Cioè, l'ultimissima prova materiale del grande miracolo che Dio era lì, che Dio guidava gli eventi, no? Beh, allora se Dio guida gli eventi, ma ti pare che devo scappare? Poi nel frattempo dimenticavo, piccolo particolare, erano venuti anche, diciamo, dei tre re magi dalle parti sperdute del mondo ad adorare il bambino con tutto il loro meraviglioso seguito. Quindi sono cose oggettivamente ormai. Eppure, dopo qualche mese, dopo un certo numero di mesi, evidentemente deve scappare, lo vogliono uccidere, come se fosse un bambino qualsiasi, diciamo così, che è nato da un principe ereditario che l'altro principe ereditario voleva uccidere per non farsi togliere il trono, e quindi deve scappare. E lì ti potrebbe dire: ma come? Ma signore, ma cioè, perché? Perché dobbiamo scappare? Niente. Nel momento in cui l'angelo dice vai, va, sveglia Maria Santissima e dobbiamo scappare immediatamente. E Maria Santissima non si può neanche, non è che, cioè, permettetemi di fare una battuta così, così simpatica alle signore che ci seguono. Cioè, forse qualcuna, penso che molte di voi avrebbero detto no, però aspetta, no, un attimo, ti pare nel cuore della notte, ma parliamo, vediamo, no, adesso no, ma chi te l'ha detto? Magari te lo sei sognato. Maria Santissima scatta in piedi. Senza discutere, e va, cioè, l'ha detto Giuseppe. L'ha detto Giuseppe. Anche ad esempio, in fondo, quando si medita San Giuseppe, in realtà si medita ancora di più Maria Santissima, perché è lei che in qualche modo ci dà l'esempio supremo. Il capofamiglia, che in fondo, ripeto, è quello che conta di meno per ovvie ragioni, ha detto andiamo. Si va. Si va. Dice, ma dove andiamo? In Egitto? No, ma forse è meglio andare in Libano. No, si va in Egitto, anche perché, bene o male, il Libano, la Fenicia, la Siria erano posti, diciamo così, legati a Israele, più o meno. L'Egitto invece era l'altro mondo, nel senso, come dire, a parte dove passare il deserto del Sinai, ma poi era il paganesimo. Il paganesimo era ovunque, però in questi posti tipo appunto Libano, Siria, volendo perfino il Medio Oriente, dove c'era la grecità in qualche modo, sì, erano posti anche della diaspora, cioè praticamente dove c'erano tantissimi altri ebrei che erano andati a vivere, quindi si sarebbe potuti invece in Egitto, e l'Egitto era proprio no, ma poi neanche a dire ad Alessandria d'Egitto dove c'erano gli ebrei, li trovavi, sono andati in un posto sperduto, quindi in mezzo ai pagani. Non ha, Maria Santissima non ha obiettato nulla, ha obbedito. Ha obbedito. Poteva dire: ma no, ma andiamo di qua, ma andiamo di là. E credo che, come io da uomo mi pongo il problema di cosa avrei fatto io in quelle situazioni, riconosco una grandezza immensa a San Giuseppe, perché anche io invece avrei in qualche maniera reagito diversamente. Così invito anche le nostre amiche che ci ascoltano a riflettere su come ha agito Maria Santissima. Loro sono per tutti quanti noi l'esempio eterno, per sempre, eterno, eterno proprio nel senso pieno del concetto, anche quando staremo nell'aldilà, saranno sempre l'esempio, il paradigma eterno di cosa vuol dire essere padre e madre, marito e moglie, di quelli che sono i ruoli. Diciamolo, ormai la parola del patriarcato, perché di questo si tratta. Non è un caso, non è un caso, amici cari, che adesso, oggi che tutto crolla, che non lasciano niente, che tutto deve essere distrutto, tutto il bene, anche nei minimi particolari, nelle minime cose, deve essere annientato. Non è un caso la recente guerra sul patriarcato, poi nato qui in Italia da un episodio equivoco su cui non si capisce bene cosa è successo, di cui poi non se ne parla più, è servito solamente e unicamente a far partire questa polemica contro il patriarcato, ma non è, diciamo così, un caso. Tutto ciò che è buono viene combattuto, per cui se in fondo, cioè se combattono il patriarcato, vuol dire che è buono. Cioè, questo, paradossalmente, ciò che non viene combattuto vuol dire che forse così buono non è. Non sto scherzando. Questa è proprio come dire, una regola spirituale che può sembrare banale, può sembrare fanciullesca, limitata, ma in realtà ha sempre servito. La spiritualità della Chiesa Cattolica, i grandi padri, i grandi maestri, ci hanno sempre insegnato questa piccola, semplicissima regola. Quello che piace al cattivo è cattivo. Quello che fa il cattivo va fatto al contrario. C'era per fare un esempio simpatico, c'era durante il Concilio Vaticano I, quello del 1870, che poi appunto si dibatteva sul dogma dell'infallibilità pontificia, e c'era un discreto partito, diciamo così, che era contrario alla proclamazione del dogma. Vi erano, come sempre accade, dei cardinali, diciamo di punta, dei capi, come sempre accade, che proprio si opponevano fortemente. E dalla parte invece, diciamo così, del clero tradizionale, vi era un, diciamo così, un vescovo che era completamente sordo. Cioè proprio si sentiva solamente, sentiva proprio se uno gli urlava nell'orecchio, insomma così, no? E lui ascoltava, poi dovevano votare, andava a votare. Allora una volta un suo collega gli disse, questo era francese, gli disse: Eccellenza, ma mi spiega una cosa? Lei non sente, è vero che non sente, urlando un po', no? Dice: No, io sento poco. Ma allora dice: Come fa a votare? Perché se lei non sente quello che dicono e non capisce, quando va a votare cosa vota? E questo qua sorrise. E disse, diciamo così, sorridendo: Ah, ma io vedo dove cosa fa, cosa vota quello lì che era a capo diciamo così, dei progressisti, e faccio esattamente il contrario, non c'è problema. E tutti si misero a ridere. Insomma, sembra una battuta, ma certo, non bisogna poi nemmeno assolutizzare, però c'è una profonda sapienza in questo, diciamo così. Per cui, in qualche modo. Noi abbiamo sempre un grandissimo esempio, abbiamo sempre un grandissimo esempio per sempre di quella che è appunto la Santa Famiglia. E Se non avessero attaccato il patriarcato, uno poteva dire, ma forse sto patriarcato bisogna... Ma paradossalmente, no, io non ho mai avuto dubbi a riguardo, devo essere sincero, ma per dire, uno poteva dire. Ma adesso è paradossale, il fatto che lo hanno attaccato e che lo attaccano è matematicamente certo che andava bene. Cioè, anche per noi, perché faccio questo ragionamento? Lo dico per noi cattolici, figli di questa Chiesa di oggi, diciamocelo, figli del Concilio Vaticano II, figli, diciamo così, di tutto questo rinnovamento della nuova Chiesa, della primavera dello Spirito Santo, una nuova primavera dello Spirito Santo, nuovo tutto, nuova liturgia, nuovo tutto, dove tutto cambia, tutto si sperimenta. E allora siamo tutti quanti un po' cresciuti, anche le persone, non dico quei cattolici che sono completamente abbandonati allo sfacelo e lo seguono fino tranquillamente con chitarre, tamburelli, saltando e danzando verso il baratro. Ma anche quei cattolici che hanno ancora un senso cattolico, che credono nei valori, però spesso psicologicamente, se non mai sono passati 60 anni dagli anni del cambiamento, quindi siamo tutti figli, cioè, anche se uno oggi ha 80 anni o 90, comunque sono 60 che vive questo cambiamento, c'è poco da fare. Gli altri poi sono nati o sono nati dopo, quindi siamo tutti più o meno figli e condizionati da questo cambiamento. Allora accade che psicologicamente, in qualche modo, c'è sempre quella, anche per le persone che la pensano bene in generale, che hanno dei valori, che hanno mantenuto una certa correttezza della fede, della tradizione e così via. Però sono condizionati psicologicamente, no? Per cui la parola patriarcato dà un senso di fastidio, no? Per cui dici sì, però sì, per carità, il padre è il padre, la madre è la madre, però certi eccessi nel passato. Poi si comincia sempre a trovare il però, certi eccessi, perché come se oggi non ci fossero gli eccessi. La perfezione su questa terra non esiste, per cui è sempre accaduto che anche nei secoli cristiani, quando c'era il cosiddetto patriarcato, che non è altro che la legge naturale applicata, il padre è il capo famiglia, si può dire il re, la madre, in qualche modo, è l'aristocrazia. Quindi che deve obbedire al re, ma che lo condiziona, che lo guida, che lo aiuta, che lo sostiene, ed è il collante, la cerniera con il popolo, la democrazia, che sarebbero i figli. Questa è la famiglia. Non sto politicizzando la famiglia, sto dicendo una cosa serissima. Come la società, come ci insegna Aristotele e ci ha insegnato, diciamo, magistralmente per sempre San Tommaso d'Aquino, la società ha tre forme di governo giuste: la monarchia, l'aristocrazia e quella che lui chiamava la politeia, più che democrazia. La politeia, sono tutte e tre giuste, però diceva appunto, non Aristotele, ma San Tommaso d'Aquino diceva la più perfetta è la monarchia, dove l'aristocrazia contiene il potere del re facendo in modo che non diventi tiranno, tirannico, dispotico, e soprattutto fa da collante col popolo, con la politeia. Questo vale appunto anche nella famiglia. Il padre, evidentemente, è il re. Pater. Noi come chiamiamo Dio? Lo chiamiamo, certo, sì, lo possiamo chiamare Dio, lo possiamo chiamare Signore, ma noi lo chiamiamo Padre. L'unica preghiera che ci ha insegnato il nostro Signore Gesù Cristo, la prima parola è Padre. Pater. E questo è il modo con cui noi lo chiamiamo, perché ci è padre. Quando una delle idiozie di questa chiesa di oggi, del clero della chiesa naturalmente, e di tutti i fedeli che seguono tamburelli e chitarre di questo clero, è quando si dice che ebrei, musulmani e cristiani hanno lo stesso Dio. Innanzitutto, se avessimo lo stesso Dio, bisognerebbe chiedere a ebrei e musulmani che fine hanno fatto la seconda, la terza persona della Santissima Trinità. Perché il nostro Dio è fatto in tre persone, è un solo Dio in tre persone. Uno, tre. Uno, Dio, uno, d'accordo, ma tre persone. La seconda e la terza, che fine hanno fatto nell'Islam e nell'ebraismo? Quindi non è lo stesso Dio. Ma aspetta questo aspetto teologico, C'è un aspetto, come dire, psicologico, se così si può dire. Per gli ebrei, per i musulmani, soprattutto per i musulmani, Dio non è padre, è l'inconoscibile, in modo particolare per i musulmani. Allah è al di là. Invece solamente noi chiamiamo Dio padre. Padre. Quindi il padre è re, perché Dio è re dell'universo, è re del creato. E quindi, diciamo così, la figura del padre rappresenta Dio. Rappresenta Dio a tutti gli effetti, in qualche modo. Ed è il re della famiglia. Dice, beh, ma i padri però, gli uomini sono uomini e gli uomini peccano, gli uomini sono, c'è chi è migliore, c'è chi è peggiore, c'è chi è santo, c'è chi è così e così, c'è chi è un animale, perché purtroppo ci sono anche questi. È inutile dirlo. Certo, questo, ma questo vale nella società esattamente come nella famiglia. Questa è l'umanità. Ci sono re santi, pensate a San Luigi IX, tanto per dirne uno, di Francia. E ci sono re non santi ma buoni, ci sono re mediocri. Ci sono re stupidi, ci sono re perversi e maledetti. Shakespeare ce li ha descritti in maniera insuperabile, i re maledetti. Quindi voglio dire, ma questa è l'umanità, esattamente come le madri. Ci sono madri sante, madri non sante ma buone, madri degne, e poi cominciano a starci le madri non così degne. Fino ad arrivare alle madri indegne, fino ad arrivare alle madri che uccidono i figli, nel grembo, sono milioni, decine di milioni, o che abbandonano i figli nati e così via. E esiste di tutto. Questa è l'umanità. Quindi il fatto che esista il male o che il bene sia condizionato a vari gradi non inficia il principio. Non inficia il principio. Il principio è, siccome tutto ciò che esiste nella società e nell'uomo deve essere specchio dell'ordine del creato, della legge naturale, dell'ordine divino, della legge divina, il padre è re. Patriarcato, esattamente, questo è il patriarcato. Il patriarcato, non do dobbiamo toglierci l'idea che la parola patriarcato sia legata all'uomo che prende a bastonate la moglie, che butta dalla finestra i figli. Questo c'è, può anche capitare dei casi in cui questo accada, capita. Ma amici cari, magari poi si va a scoprire che il motivo fondamentale per cui accade è perché queste famiglie, questi padri, magari hanno abbandonato la fede in Gesù Cristo. Ci avete mai pensato? Perché magari questi padri non credono più a una remunerazione eterna dopo la vita, perché se no starebbero un po' più attenti. Perché magari viviamo in una società scristianizzata, violenta, corrotta. Non solo immorale, non solo amorale, ma antimorale. Sono tre gradi differenti. Immorale, chi commette peccati. Amorale, chi ha escluso dalla sua vita la morale. Proprio l'ha esclusa. Amorale, l'alfa privativo greco. Antimorale vuol dire chi fa la guerra alla morale. Magari è per questo che accade. Dici, no, ma pure in passato, ah, ma certo, ci saranno stati dei casi, ma perché ci sono sempre, anche in passato c'erano madri che abbandonavano i figli, cioè, molto meno di oggi. Cioè, sicuramente l'aborto era molto, ma molto meno praticato, però comunque dei casi c'erano. Normalmente la madre che non voleva il bambino, lo faceva nascere, attenzione, cosa fondamentale, eh? Faceva nascere e poi l'abbandonava nei conventi, alla ruota e così via. È una madre snaturata o magari solamente disperata, a volte un po' l'uno, un po' l'altro, dipende dai casi, diciamo così, dalla durezza della vita. Questo però non fa testo, perché è sempre accaduto, accadrà sempre. Quindi anche per i padri, sì, ci possiamo stare il padre, diciamo così, violento, d'accordo. Ma la norma non era quella, cioè milioni e milioni e milioni di padri di famiglia non è che massacravano di botte la moglie e tiravano i figli dalla finestra, erano padri, Amavano la moglie perché lavoravano, perché ne avevano bisogno. Magari si litiga, ovviamente si, in famiglia si litiga, voglio dire, questo va da sé, ma quella educazione seria, profonda, gerarchica, metteva ordine nella famiglia. E un uomo ordinato, soprattutto se cristiano, fedele, cattolico fedele, ma anche a volte, quando ormai la fede cominciava a spegnersi nei cuori, ma immaginiamo l'Ottocento, la prima metà del Novecento, no? Dove gli uomini ormai già la fede si stava spegnendo, però mantenevano sempre quella dignità, quel modo di fare comunque che gli proveniva dalla società cristiana, evidentemente che gli permetteva di poter essere giudicati in maniera positiva. Poi l'arrabbiatura, lo scatto di nervi, il litigio, quello fa parte della vita. Ma in realtà, e soprattutto quello che accadeva nel passato, che queste cose magari quando accadevano, accadevano soprattutto nella gioventù, nella parte iniziale. Poi col tempo, con la maturità, con la serenità anche, perché a quei tempi c'era una serenità che noi oggi abbiamo dimenticato. Noi tutti siamo anche immensamente stressati dalla società in cui viviamo, dall'odio che ci circonda, dalle divisioni, dalla corruzione, ormai in questi ultimi anni dalla paura, perché solamente gli imbecilli non capiscono quello che sta accadendo, scusate, perdonatemi, ma lo devo dire, non capiscono quello che sta accadendo intorno a noi. Chiunque abbia un minimo di cervello in uso, in atto, capisce che c'è da avere paura di quello che ci aspetta intorno a noi. E non mi riferisco solamente al pericolo di una guerra nucleare, mi riferisco anche al pericolo della pace, visto i piani che i potenti di oggi hanno nei nostri confronti. C'è da avere paura. Però quando c'è la fede, quando si coltivano praticamente, diciamo così, le virtù cristiane, quando ci si sforza di vincere i propri difetti, i propri limiti, poi innanzitutto si acquista una speranza, il dono della speranza e dell'abbandono in Dio. Ma poi si acquista quella serenità, soprattutto andando avanti con gli anni, quella serenità che, anche se in gioventù ci poteva stare il litigio, battibecco, una volta sarà volato un piatto, dico per dire, pazienza, non casca il mondo, la vita va avanti. E poi il marito e moglie scoprono di volersi bene molto più profondamente, magari un bene non più legato alla passione fisica, ma legato a una vita intera vissuta insieme, cresciuti insieme, affrontati i problemi insieme, avendo educato i figli insieme e così via, che alla fine ci si scopre che dinanzi va verso un amore vero, profondo. E questo è l'ordine del creato. L'ordine del creato, la legge naturale, non ci assicura il paradiso qui non c'è. Paradiso non c'è, non ci sarà mai, non c'è mai stato, non esiste il paradiso. Non esiste. Perfino il nostro Signore Gesù Cristo, che è il paradiso, bene o male, ne ha passati tutti i colori, voglio dire, specialmente dal momento in cui inizia la vita pubblica, forse il suo piccolo, anzi non è stato forse, il suo piccolo paradiso l'ha vissuto da bambino, da ragazzo, quando stava con Maria Santissima e con San Giuseppe. Ma nel momento in cui poi è partito San Giuseppe con Maria Santissima, che è il suo paradiso. Ma poi, nel momento in cui ha dovuto iniziare, motivo per cui è venuto al mondo, è finito il paradiso pure per lui. Ce l'aveva nel cuore e nell'anima, essendo Dio, ma non ce l'aveva come uomo. Gesù ha sofferto, Gesù è stato umiliato, Gesù è stato ricattato, ha dovuto ricattato nel senso che aveva cosa da nascondere, ma ricattato nel senso che praticamente lo hanno calunniato, gli hanno detto devi fare questo, se non fai il miracolo non ti crediamo, lui sapeva perfettamente che se faceva il miracolo avrebbero detto che era figlio di Satana, infatti dicevano che era figlio di Satana, sapeva che qualsiasi cosa faceva avrebbe avuto nemici. Gesù ha pianto. Non solo su Gerusalemme, sapeva di avere intorno a sé il traditore, l'ha dovuto sopportare 3 anni sotto questo traditore. Diciamo così, immaginiamocelo. Immaginiamoci man mano che praticamente si avvicinava il momento che lui sapeva arrivare. Immaginiamoci, noi oggi è 19 marzo, ma oggi è pure lunedì della settimana di Passione, per cui tra 7 giorni inizia la settimana santa. Esattamente lunedì prossimo, e praticamente immaginiamocelo Gesù il lunedì della settimana santa, il martedì, il mercoledì o anche il giovedì mattina, ce lo immaginiamo, è il conto alla rovescia di quello che doveva passare. E voglio dire, poi una spada che portava da tutto nel cuore, che portava da tutta la vita, perché lo sapeva così come la portava Maria Santissima, ma lui aveva una consapevolezza perfetta, più di Maria Santissima, di quello che avrebbe passato. Per cui evidentemente Gesù ha sofferto. Quindi su questa terra non si può immaginare la felicità assoluta. Per cui bisogna in qualche maniera invece tenere presente che il patriarcato rappresenta, rappresentava e dovrà rappresentare un giorno in una società cristiana restaurata l'unica forma vera di governo della famiglia, dove però attenzione, appunto, questo lo dico agli uomini, agli sposati, a chi oggi ha una moglie, o dei figli ed è ancora in età, non è più novantenne, quando ormai insomma le cose sono andate, diciamo così, la moglie naturalmente è l'aristocrazia. L'aristocrazia ha un valore fondamentale, va trattata con il massimo rispetto. Questo poi, insomma, le parole di San Paolo le conosciamo tutti quanti. Insomma, l'uomo deve amare la sua donna, deve amare la sua moglie, evidentemente, esattamente come la donna deve obbedire all'uomo. E questo è il dovere reciproco. La donna deve obbedire, non deve comandare. Poi che le donne possono condizionare le scelte, ma questo ci sta, è il ruolo dell'aristocrazia. No? L'aristocrazia doveva contenere il potere del re, che sennò diventa tiranno, fa sciocchezze. Gli uomini ogni tanto fanno sciocchezze. Quindi la saggezza femminile deve servire a questo, naturalmente, ovviamente. Poi, però diciamo così, il ruolo dell'uomo è quello del comando, la decisione ultima spetta all'uomo. Naturalmente. Non bisogna cadere nella stupidità nell'esercizio del potere. Se per esempio all'uomo piace la montagna e la donna piace andare al mare, non è che si va 40 anni in montagna, cioè, andando a mare, insomma, voglio dire, è normale, insomma, fa parte della vita. Se ci sono dei disaccordi, una volta se ne va uno e una volta si accontenta l'altro, questo è ovvio, ma questo nella vita spicciola. Invece però nelle grandi decisioni, delle grandi decisioni, deve essere l'uomo ad avere l'ultima parola, a meno che non accada, perché appunto siamo sempre su questa terra, a meno che non accada che oggettivamente l'uomo sbagli. Allora lì subentra un meccanismo, esattamente come in politica, la stessa cosa, potrebbe subentrare anche un diritto di disobbedienza. Mettiamo un uomo che dica che la moglie è cattolica seria, l'uomo invece è un libertino, è un corrotto, è uno che la pensa male. E dica: io voglio permettere a nostra figlia a 13 anni di andare in vacanza da sola con gli amici, chissà dove. E lì la madre deve oggettivamente opporsi, perché lì si commette un peccato gravissimo ad accettare una cosa del genere. Ma su questo subentra anche la guida del sacerdote, cioè, dovete, chiaramente non posso, io posso fare mille casi, ma insomma, chiaramente si guida dei sacerdoti santi, tradizionali, che possono guidare su questo. Ma questo accade anche in politica. Dice anche San Tommaso, cioè finché il re dice cose giuste, va obbedito. Il re che dice cose sbagliate, nei limiti del possibile, va comunque obbedito cercando di limitare i danni. Certo, se poi un re dice ammazzate tutti i vostri figli perché siamo troppi, non è che va obbedito il re. A quel punto anche San Tommaso d'Aquino alza le mani e dice no. Il re non va più obbedito. Cioè, c'è sempre un limite, come quello che accade nella società, deve accadere in famiglia. Questo è il ruolo fondamentale dell'aristocrazia. Se uno ci pensa bene, la donna ha il ruolo centrale nella famiglia. L'uomo ha l'autorità, ma il cuore, l'uomo è la mente, ma il cuore è la donna. Non è un modo di dire, non è l'angelo del focolare. Oggi dire la donna è l'angelo del focolare viene a fare la risatina ironica perché cioè, no, le femministe, le cose, la donna in carriera, l'angelo del focolare, io. Ma scusate, ma tutti quanti voi che avete rinunciato ad essere l'angelo del focolare, cosa avete guadagnato? Fatemi capire. La felicità? Ma andate a raccontare qualcun altro. Ma quando mai? Perché nemmeno se la parte della donna in carriera, oggi chi è che fa carriera? Cioè, l'1% dell'umanità fa carriera. E poi prima cosa fondamentale, cioè, uno immagina sempre quelli in televisione, gli sceneggiati, la soap opera, i telefilm americani, la donna in carriera, ma dove? Prima cosa fondamentale, ma poi anche quelle che veramente fossero riuscite nella carriera, sono felici? Questa è la verità. A volte non sono neanche più donne. C'è una bella espressione inglese, anglofona, che dice: sono dei Man che, una parola che praticamente unisce una man, uomo, in inglese, con man che francese, uomini mancati, degli uomini mancati. È proprio un modo di dire degli anglofoni, degli uomini mancati, e quando manca, se tu manchi non sei felice. La donna è felice quando è se stessa, quando è donna. Si può anche lavorare, a volte si deve, perché purtroppo se no non si mangia in famiglia, però bisogna sempre farlo con criterio di mantenere la femminilità, di mantenere in qualche maniera appunto il proprio ruolo di centro della famiglia, di cuore della famiglia. Un padre può anche stare dei periodi lunghi lontano per lavoro, facciamo conto, anche se sarebbe meglio di no, naturalmente, però a volte siamo costretti, cioè a volte si è costretti a fare, quando c'è la tragedia di fine 800, inizio 900, dovuta al nostro meraviglioso risorgimento che ha dato la felicità agli italiani. 10 milioni di italiani sono stati costretti a emigrare, a andarsi a lasciare la famiglia, la patria, per trovare un pezzo di pane da dare ai figli. Risorgimento. Lasciamo perdere tutto il resto. Ebbene, molto spesso questi uomini si portavano la famiglia appresso, ma in altri casi no. In altri casi andavano via e mandavano i soldi per anni, perché poi non è che c'era l'aereo, ma tu ancora a quei tempi se dovevi prendere il transatlantico, in buonanotte, poi, mica dovevi lavorare, mica te ne potevi andare un mese e mezzo, 2 mesi in Italia, a tornare per stare con la famiglia. Ah no, ti aspettiamo, stai tranquillo, poi tu parti a giugno e torni a settembre, trovi il lavoro, sì, ciao. Quindi voglio dire, capitava, per esempio il mio bisnonno partì da solo per dover mantenere la famiglia, aveva 6 figli. Andò in America, poi lui si fu bravo a fare una certa fortuna e chiamò la famiglia, tranne mia nonna che è rimasta in Italia, che sono cose personali, no, che non dico naturalmente, di cui non interessa nulla a nessuno, ma per dire, è un esempio, ma parti. Quindi poi i padri possono andare in guerra, no? Nel passato accadeva. Quindi ci può stare oppure quando prima i grandi mercanti viaggiavano per fare, diciamo, il loro lavoro, dovevano viaggiare, insomma, ci stava questo. La donna invece deve stare a casa con i figli e accudire i figli, anche lavorare se possibile. Cioè, beh, sarebbe sempre meglio che il padre ci stesse, non sto dicendo che i padri, naturalmente, è chiaro, però l'uomo ha un ruolo differente. La donna è il cuore di tutto. E questo è il punto. Il patriarcato non riguarda l'uomo, il patriarcato riguarda la donna, riguarda i figli. Il patriarcato, certo, riguarda anche l'uomo. Naturalmente il dovere dei padri è quello di essere dei padri degni, di essere veramente non solo dei padri degni in confronto ai figli, ma di essere degnamente il capo della famiglia. Seguire l'esempio di San Giuseppe. E San Giuseppe, come Maria Santissima, è l'esempio, ovviamente, inimitabile fino in fondo, insuperabile, ma comunque questo non può essere una scusa. Siccome io non sono Immacolata Concezione, non posso fare Maria Santissima e quindi faccio come mi pare. No. Bisogna avvicinarsi il più possibile, evidentemente all'esempio insuperabile, anche irraggiungibile della Madonna, ma bisogna comunque avvicinarsi il più possibile, è il paradigma da seguire. Così San Giuseppe, non scordiamocelo, per noi uomini aveva il peccato originale, oltretutto, quindi diciamo in qualche modo deve rappresentare l'esempio, evidentemente. Poi la vita di ognuno di noi si sviluppa in qualche modo in questa società nel tempo, a parte il presente, ma anche nei secoli passati, nella maniera in cui si poteva sviluppare. Oggi ci troviamo in questo inferno in terra, però anche se ci troviamo in questo inferno in terra, proprio per questo motivo maggiormente dobbiamo fare lo sforzo di imitare San Giuseppe. Dobbiamo fare lo sforzo di imitare San Giuseppe, perché in qualche modo ci dia nell'umiltà, nella serietà del lavoro, nella continenza, nella castità, nella preghiera. Nell'amore verso la propria sposa e verso i propri figli, nell'abnegazione di se stesso, perché in fondo, alla fine, questo è stato, diciamo così, il grande merito di San Giuseppe, da cui poi discendono tutte le caratteristiche della vita di San Giuseppe e della persona di San Giuseppe: l'abnegazione di se stesso, che è la cosa più difficile, che noi già nasciamo col peccato originale, con l'egoismo, con l'orgoglio, con la superbia. Con la sensualità che ci caratterizza a tutti. Per di più, in questa società, tutti questi vizi, che prima o meno erano presentati come vizi, sono stati presentati come l'ideale. Bisogna soddisfare la lussuria, soddisfare la sensualità, soddisfare la gola, soddisfare lo stomaco, soddisfare l'orgoglio, soddisfare la superbia, vendicarsi di chi ci fa del male, arrivare primi. La felicità consiste appunto nel primeggiare, nei soldi, lo sappiamo perfettamente, siamo tutti quanti cresciuti, basti pensare alla pubblicità che ci bombarda da quando siamo nati praticamente tutti quanti, no? Per cui, e poi oggi ne parliamo proprio, alla ribellione, no? In tutte le maniere, 68, tutto quello che... È tutto a posto di San Giuseppe, cioè, quindi è molto facile, è un po' come dicevo prima. Quello vota sì, e allora io voto no, c'è bisogno che sento, c'è problema. Basta guardare quello che ci dice la società, bisogna fare il contrario. Ma in questo caso noi abbiamo anche l'esempio, abbiamo l'esempio concreto, che è quello appunto di San Giuseppe. E dobbiamo pregare, ecco, vado a concludere con questa riflessione, dobbiamo pregare San Giuseppe perché veramente ci aiuti, perché da soli è difficile, veramente ci aiuti. A essere certamente a essere padri a noi uomini e aiuti le donne a essere madri nel rispettare, non è solamente padre e madre nel rapporto ai figli, cioè nel senso di dire amiamo i figli, curiamoli, diamogli quello di cui hanno bisogno, educhiamoli, sappiamogli dire di no, quando è anche a costo di dire 100 volte no, se è giusto dire 100 volte no, bisogna dire 100 volte no. Questo è il punto fondamentale, certo. Ma anche proprio della nostra stessa natura di padre e di madre. Sapere essere esempio ai nostri figli, ma anche agli altri. Un uomo saggio, un padre di famiglia sicuro che guadagni poco, che guadagni medio, che guadagni tanto, ma che nello stesso tempo viva con dignità, faccia vivere la famiglia con dignità, non solo materiale, ma anche morale, che aiuta il prossimo. Che in qualche modo ci dia l'esempio del padre tradizionale. È un uomo che ha speso bene la sua vita. E in fondo ancora gli uomini di prima della Seconda Guerra Mondiale, dell'Ottocento, dei secoli passati, sono un esempio questo. Poi spesso sbagliano, lo sbagliano, errori, abbiamo detto. Ma insomma, c'era una grande dignità, normalmente c'era sempre una grande dignità. La donna e l'aristocrazia deve imparare a sottostare all'uomo, poi la donna ha anche quella capacità di saper, come dire, far cambiare idea all'uomo su qualcosa, di sapere, naturalmente lo si ottiene con l'amore, non con le urla. Con le urla, amiche care, si ottengono solamente gli schiavi. Un uomo che per non litigare con la moglie la fa contenta perché non la sopporta più, la moglie urla, comanda, l'uomo sta là, poi alla fine a un certo punto molti sai che ti dico, dopo un anno, due, cinque, 10, 15, arrivederci e grazie. E si sfasciano le famiglie. Non è con le urla, è con la dolcezza femminile, è con la grazia, è con la serenità. L'uomo che torna a casa e trova serenità. Dal piatto caldo a casa, alla cena, alla serenità, ai figli tranquilli, anche l'uomo un po' più ruvido, un po' più si scioglie. Le urla, o ricevete urla in contrario, l'uomo ha carattere forte, oppure ricevete che sottomessi con la testa così, che non vi piacciono neanche a voi, perché non sono l'uomo che volete, giustamente, e che prima o poi se ne possono anche andare o vi possono tradire, cose del genere. Quindi fate del male anche all'uomo stesso, perché mette a repentaglio la sua anima. Quindi è l'amore, è la dolcezza, è la femminilità. E in questo modo vi riuscite anche a guidare pure voi la famiglia, statene certe. E dico agli uomini, permetto di dire agli uomini che appunto anche in qualche modo l'autorità deve essere esercitata sempre con la carità, sempre con l'amore. Sempre col ragionamento, facendosi capire. E se si sbaglia, lo si ammette tranquillamente. Perché chi ammette i propri errori, non solo adesso padre come padre, ma in generale a 360 gradi, nella vita, chi ammette i propri errori è un'anima nobile. Chi li sotterra e fa finta di nulla, sperando, credendo di essere furbo, io me la cavo, ho sbagliato, ma come si dice a Roma, l'ho svangata, non se ne sono accorti. Non è furbo, è un ignobile. Per cui invece riconoscere in qualche modo i propri errori aumenta l'autoritas, aumenta la sana autorità. E questo vale dappertutto, anche all'interno della famiglia, anche con i figli. E i figli, quali appunto, sui quali non abbiamo detto nulla, crescono bene se hanno un padre che ha autorità, non nel senso che urla, sbraita e fa tirare le sedie, ma nel senso che sanno che quel padre, che tanto dentro di sé sanno che quel padre ha ragione, anche quando fanno i capricci, anche quando magari da piccolini, vabbè, sono piccolini, insomma, che comunque anche da piccolini devono avere quell'esempio. Ma già quando cominciano a crescere, elementari, poi diventano adolescenti, l'età più difficile, lo sappiamo, poi ragazzi, poi crescono, sapere di avere sempre l'esempio. Di avere sempre l'esempio è fondamentale. Anche quando litigano, anche quando lì per lì sembra che invece ho ragione io, quando cominciassi 15 anni, 16 anni, 17 anni, che insomma diventa più difficile gestirli naturalmente, tanto nell'anima, se hanno un padre con autorità, l'autorità la sentono pure se il padre non parla, la sentono anche solo da uno sguardo, anche dal silenzio, anche da un provvedimento indovinato ogni tanto. Perché chiaramente alla fine della fiera qui nessuno è San Giuseppe, nessuno è Maria Santissima e nessuno è il nostro Signore Gesù Cristo. Loro sono il paradigma, l'esempio che dobbiamo seguire fino in fine, fino alla fine. Però poi noi ci troviamo a dover combattere la vita quotidiana di tutti i giorni. Ed è questo che dobbiamo fare. Preghiamoli tutti e tre, naturalmente, che ci illuminino, che ci guidino, che ci diano la forza, la serenità, l'amore nella famiglia, il senso di responsabilità. E l'abnegazione per poter appunto esercitare bene l'autorità di padre, il ruolo aristocratico della madre e anche i figli che preghino per essere appunto dei buoni figli come il nostro Signore Gesù Cristo, lui era perfetto, ma comunque appunto avvicinarsi il più possibile. Il patriarcato è l'ordine del creato, per questo lo combattono e per questo noi dobbiamo in qualche maniera ricercarlo, praticarlo, seguirlo. Uomini e donne, perché l'uomo da solo non ce la fa, senza la donna l'uomo non ce la fa, tantomeno in questa società. E la donna senza l'uomo non è libera, è più schiava che mai, di se stessa innanzitutto. E questo, secondo me, è l'esempio più grande, è diciamo, il punto fondamentale che dobbiamo profondamente capire. La Santa Famiglia rappresenta per noi l'esempio dell'ordine e anche di quella felicità interna, quella serenità interna che ci porta, oltretutto, alla felicità eterna. E preghiamo San Giuseppe, tutti quanti noi, di seguire questa strada.